Reflex 3.0. Notizie su cui riflettere. Settimanale di approfondimento di Radio Incontro in Blu, a cura di Paolo Merlo.
Cari amici, buongiorno. Reflex 3.0 del 10 ottobre 2023. Prima di tutto scusate la mia voce, ma purtroppo oggi non è quella di solito. Il Nobel per la pace all'eroina iraniana Narges Mohammadi, ma anche a tutte le altre donne che lottano in Iran, ma anche in Afghanistan e oltre. Lucia Capuzzi per Avvenire del 6 ottobre 2023. L'iraniana Narges Mohammadi ha vinto il premio Nobel per la pace 2023. Il Comitato norvegese per il Nobel ha deciso di assegnare il premio Nobel per la pace a Narges Mohammadi per la sua lotta contro l'oppressione delle donne in Iran e per la promozione dei diritti umani e della libertà per tutti. Questa è la motivazione ufficiale. Narges Mohammadi, 51 anni, è una delle più note attiviste iraniane. Si è battuta per i diritti delle donne e l'abolizione della pena di morte. Attualmente sta scontando diverse condanne nella prigione Evin di Teheran per un totale di circa 12 anni di reclusione, con accuse varie, che includono la diffusione di propaganda contro lo Stato, che è la più grave. Narges Mohammadi è il vice capo del Centro per i Difensori dei Diritti Umani, un'organizzazione non governativa guidata da Shirin Ebadi, a sua volta vincitrice del premio Nobel per la pace esattamente 20 anni fa. Mohammadi è la 19ª donna a vincere il prestigioso riconoscimento. Però c'è un po' di delusione per Kabul. Donna, vita, libertà non è solo lo slogan della rivolta non violenta iraniana, è la sintesi della rivolta di cui questo tempo ha urgente necessità. Il Nobel per la pace a Narges Mohammadi ne è la certificazione di fronte al pianeta ferito da molteplici linee di frattura e lanciato in una sfibrante corsa al riarmo. Come Masha, come le centinaia di migliaia che hanno affollato le piazze di Teheran e dintorni nell'ultimo anno, questa attivista di 51 anni ha combattuto e combatte con il proprio corpo incarcerato nella prigione di massima sicurezza di Evin, una veramente delle più tremende al mondo, rifiutando di distruggere il corpo altrui. Alla brutalità del regime, Narges e gli altri oppongono intelligenza, coraggio, creatività, con la vita più forte di qualunque intento di gabbiarla. Reclamano libertà e diritti per se stessi e per tutti, e il tutti è la chiave di tutto, è la chiave di volta di tutto. La rivoluzione al femminile iraniana non è delle e per le donne, bensì per ogni cittadino e cittadina, poiché se a qualcuno è negata la cittadinanza piena, in nome del genere, dell'etnia, della religione, degli orientamenti politici o sessuali, nessuno è davvero cittadino, anche se sulla carta è convinto di esserlo. Donna, vita, libertà, per l'Iran e per il mondo, dove si moltiplicano analoghi movimenti di resistenza. Per questo sarebbe stato bello che il Comitato di Oslo insignisse del riconoscimento, come previsto nella cinquina finale delle candidature, anche Mahbuba Serai, protagonista di una rivolta analoga in una nazione vicina ma ormai esclusa dalla ribalta internazionale, proprio l'Afghanistan. Troppo bruciante la delusione dell'Occidente per il fallimento dei propri miraggi di democrazia da esportazione. Con i raid a tappeto sui villaggi di civili per non condannare Kabul all'oblio. Troppo duro ammettere di aver sbagliato a lasciare l'amministrazione nelle mani di ex signori della guerra corrotti e brutali, quanto forse più dei talebani. L'Afghanistan fa male a Washington e non solo, Eppure, se si togliessero le lenti dell'ideologia che consentono di accendere i riflettori su Teheran e spegnerli su Kabul, si vedrebbe in questa nazione un laboratorio di resistenza, le cui protagoniste sono proprio le donne. Mahbuba Serai, che nonostante il passaporto USA, ha scelto di rimanere a Kabul per tenere aperti i rifugi per le vittime di violenza domestica e gli ultimi rimasti. E molte, moltissime che continuano a studiare, a cantare, a ballare, che sfruttano ogni centimetro di spazio lasciato loro nella gabbia soffocante dell'Emirato per continuare a vivere e a far vivere. Donna, vita, libertà. Narges Mohammadi, l'attivista iraniana vincitrice del Nobel per la pace, ha promesso che continuerà a lottare per democrazia, libertà e uguaglianza nel suo paese. In un messaggio condiviso dalla sua famiglia, Mohammadi ha dichiarato che resterà in Iran per continuare nella sua battaglia anche se dovessi passare il resto della mia vita in prigione. Il riflettore acceso sulla resistenza iraniana illumina anche le sorelle afghane, anch'esse oppresse nel disinteresse di tutti. Anche lì le donne scendono in piazza, ma non sentiamo il loro urlo. Anche lì le donne vengono richiuse in prigione, ma non avvertiamo la loro sofferenza. Vengono lapidate e annegate per peccati e reati che non lo sono affatto. Ma non riusciamo a credere a quei rari e feroci video che vengono diffusi dalle attiviste rifugiate all'estero. Vengono rinchiuse in gabbie di stoffa, i burka, e allontanate dalla scena pubblica perché sia più facile tenerle in pugno in quella privata. Vengono lasciate senza istruzione perché l'ignoranza facilita la sottomissione e la resistenza iraniana scende in piazza e rischia gli arresti, mentre quella afghana tiene aperte le scuole clandestine. Le donne iraniane si tolgono il velo, le afghane con il velo addosso inventano modi per sopravvivere. Non vale un Nobel per la pace tutto questo? Ecco, e questo è quanto scrive la Lucia Capuzzi per Avvenire e quanto poi viene fuori da altre storie che vengono raccontate. Facciamo un breve intervallo musicale per riprenderci un attimo e poi finiamo con una seconda parte, molto più breve, ma finiamo con un'altra cosa, sempre un commento relativo a questo Nobel per la pace di Riccardo Redaelli, sempre per Avvenire del 6 ottobre. Per staccare di Frédéric Chopin, il primo tempo, una parte del primo tempo allegro maestoso del primo concerto per pianoforte e orchestra. Buon ascolto. Thank you. In questa seconda parte, Iran, il Nobel per la pace e la feroce repressione, così il regime mina se stesso. Riccardo Redaelli per Avvenire del 6 ottobre 23. È un complotto, ovviamente. Si tratta chiaramente di una manovra occidentale per indebolire la Repubblica Islamica dell'Iran, dato che si premia con il Nobel per la pace una donna che ha ripetutamente minato, con le sue azioni, la sicurezza nazionale dello Stato. Poteva reagire in modo diverso la truce voce del regime dinanzi alla scelta di riconoscere la lunga battaglia di Narges Mohammadi per il rispetto dei diritti umani e civili non solo delle donne ma di tutti gli iraniani? È un messaggio chiaro questo, che viene esattamente 20 anni dopo il Nobel assegnato a Shirin Ebadi, un'avvocata che si è sempre battuta per aumentare gli spazi di libertà e democratizzare il sistema di potere di Teheran. Un riconoscimento assegnato a una donna imprigionata nel famigerato carcere di Evin, ove sconta una condanna a 10 anni per quel medesimo impegno. La Mohammadi, del resto, era vicepresidente proprio del Centro per la Difesa dei Diritti Umani, fondato dall'Ebadi. Evidente allora è il significato politico che discende da questa decisione. Premiando una donna iraniana incarcerata per le sue battaglie, il Comitato del Nobel per la Pace intende mostrare la propria vicinanza a tutte le donne, ai giovani e ai cittadini di quello sfortunato paese che si battono contro la sistematica violazione dei loro diritti. Una lotta simboleggiata dalla sfida di togliersi il velo obbligatorio, emblema delle tante vessazioni che le donne subiscono nella loro vita quotidiana. Un atto, quello di svelarsi, che dalla morte di Mahsa Amini, avvenuta un anno fa, ha visto mesi di proteste e di brutali repressioni. È tuttavia molto difficile immaginare che questa assegnazione possa produrre dei cambiamenti per le condizioni in cui è costretta Narges Mohammadi. Anzi, per il regime diventerà probabilmente fondamentale tenere il punto, continuando a imprigionarla quale emerito sovversivo e pericoloso. Così come le proteste interne e le condanne internazionali non sono servite ad alleggerire i controlli e le punizioni contro le donne malvestite, badi hijab. Nonostante nei primi mesi fossero chiare le divisioni entro l'elite di potere iraniana su come reagire e su quanto duramente reprimere le proteste. Sembra che ormai, come sempre avviene a Teheran, abbiano infine prevalso i falchi, fautori di un atteggiamento di chiusura per ogni concessione. Una decisione che può sembrare apparentemente contraddittoria, ma che in realtà è forse una scelta obbligata per un regime che ha perso ogni credibilità e rispetto agli occhi della maggioranza della sua popolazione. Degli ideali rivoluzionari del 1979 è rimasto poco o nulla, se non degli slogan logori, che appaiono essere come delle scenografie polverose dietro alle quali vi è solo un potere illiberale, corrotto e inefficiente. Permettere di togliere il velo a milioni di donne iraniane che non sopportano più di vestirlo significherebbe ammettere che l'imposizione di una interpretazione religiosa, dogmatica e massimalista dell'Islam sciita ha screditato la religione stessa. Ma ancor più, vi è il timore, ribadito da decenni dalla guida suprema, il declinante Ayatollah Ali Khamenei, che ogni concessione in campo morale o di costumi significa aprire la strada al crollo dei valori fondanti della Repubblica Islamica. Cedere sul velo significa mostrarsi deboli e dover cedere su tutto. Ma quanto i vertici conservatori e i capi dei sempre più potenti e crudeli Pasdaran, le guardie della rivoluzione islamica, sembrano incapaci di capire è che continuare a irrigidire un regime così impopolare, facendo dell'Iran un'immensa prigione che spegne i sogni e le aspirazioni del proprio popolo, mentre la qualità della vita continua a peggiorare per la disastrosa gestione dell'economia e per il costoso avventurismo militare è una strada estremamente pericolosa e controproducente. A minare la sicurezza della Repubblica Islamica, alla fine, sono proprio loro, non le donne che lottano per togliersi il velo. E con questo abbiamo purtroppo il quadro finale della situazione, una Repubblica Islamica in crisi e da cui non uscirà probabilmente con le sue forze, dovrà essere buttata via sostanzialmente, perché purtroppo non riesce a capire se stessa. Per chiudere, la seconda parte del primo tempo del concerto di Chopin, diretto da John Barbirolli con la London Symphony Orchestra e con al pianoforte Arthur Rubinstein. Che dire, augurare una buona settimana si può, si deve, bisogna farlo e bisogna anche accettarlo. Quindi buon ascolto a tutti per questa parte e buona settimana a tutti per quello che viene.